Buongiorno.
È davvero così? 900, insomma, fino a 900 giorni, 300 giorni di media per avere saldato una fattura?
300 giorni di media per aver saldato le fatture in tutta Italia, le punte sono ben superiori ai 900 giorni, le punte superano i 1500 giorni, parliamo di alcune ASL e alcune aziende ospedaliere della Campania. Abbiamo una mitica Napoli 1, siamo sopra i 1500 giorni.
Come fa un'impresa a restare aperta quando per 3 anni non vede, 3, 4, 5 anni non vede i soldi?
Ma,
del...
Tanto per cominciare, per restare aperta, se si riesce. Abbiamo un caso recente, purtroppo molto doloroso, di un'azienda storica e prestigiosa bolognese, la Rizzoli Ortopedia, che è in amministrazione controllata, è stato dichiarato in fallimento. E se non arriveranno acquisizioni dell'ultimo momento, entro il 31 di marzo chiude, quindi
no,
è la causa prima.
Ne abbiamo parlato prima appunto con uno dei sindacalisti appunto di questa
sì,
azienda.
Quindi come vedete, restare in piedi è un'ipotesi. Chiaro che più le aziende sono piccole più diventa difficile, le aziende medio-grandi hanno tutto sommato, riescono a fare factoring in qualche modo, pagando forti oneri finanziari, sopravvivono. Se al mancato pagamento si aggiunge una difficoltà di avere finanziamento bancario, è chiaro che viene messa a rischio la sopravvivenza dell'impresa.
Quanto vale il settore biomedico in Italia?
Il settore biomedico in Italia, stiamo parlando del valore delle industrie nazionali o del complesso degli acquisti della pubblica amministrazione?
No, del valore delle industrie, quanto PIL è?
Siamo sopra gli 8 milioni di euro, in Italia siamo sui 5 milioni e mezzo per il biomedicale di fatturato interno, poi c'è una parte di export considerevole.
Quanto è l'export rispetto al...
Ma lì dipende molto dai settori, dalle zone. Parliamo del compressore mirandolese, che è il più grande d'Italia e d'Europa. Noi abbiamo una quota di export che supera il 50%, siamo oltre il 50% di export. Per le altre zone d'Italia la situazione è abbastanza simile, che è una cosa positiva, ma anche qualche elemento di criticità, perché nessun settore industriale al mondo si può basare esclusivamente sull'export, è fondamentale avere anche uno zoccolo importante di mercato domestico. Il mercato domestico italiano sta diventando sempre più problematico e sempre meno attrattivo per l'industria.
Anche perché appunto noi prima di lei sentivamo un'intervista registrata a Caleffi dell'Aries, che invece ha percentuali ribaltate, 90% mercato interno, 10% circa esterno, e appunto le difficoltà sono queste, il fatto che i clienti, poi le pubbliche amministrazioni, non ti pagano.
Sì, è uno dei due grandi problemi che abbiamo sul mercato domestico. Il primo, che è storico, esiste da 20 anni, è il ritardato pagamento, si oscilla tra i 280 giorni quando va bene e i 320 quando va male, ecco, questa è la media, ma è così da 20 anni. L'altro enorme problema, che invece è più recente, si è creato e sta montando negli ultimi 2 anni con i tagli alla sanità, i tagli lineari sulla sanità fatti dall'ultimo governo Berlusconi e anche dal governo Monti, hanno reso praticamente pochissimo attraente il mercato domestico. Questo è un problema soprattutto perché le aziende, se non hanno la visibilità di sbocco dell'innovazione sul mercato domestico, ovviamente sono costrette a rallentare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Questo è, noi siamo aziende che noi viviamo sull'innovazione, non possiamo competere con la concorrenza indiana, cinese o egiziana sul basso costo, non avrebbe senso. Noi dobbiamo puntare sull'innovazione, ma perché ci sia uno stimolo a innovare ci deve essere la visibilità che il mercato poi ti recepisca il prodotto innovativo. Se invece tutto il sistema di acquisti della pubblica amministrazione è basato solo sul prezzo più basso come unico parametro, è chiaro che il rischio che, oltre a pagare male, ci sia anche una diciamo, un acquisto non indirizzato sul prodotto di alta tecnologia italiano, ma sul prodotto di importazione scadente cinese o egiziano o giapponese indiano, questo è molto forte.
Questo c'è. E appunto, per invece vedere realizzato quello che voi chiedete, anzi, al prossimo governo, che da qui a breve, sì, in base a come andranno poi le elezioni, vedremo se ci sarà, cos'è che secondo voi dovrebbe fare in fretta?
Guardi, prima di arrivare sullo specifico del settore biomedicale, che dovrebbe smettere di considerare la sanità come un fattore di spesa e dovrebbe considerarlo come fattore di investimento, primo. Secondo, bisognerebbe che la leggenda metropolitana secondo cui la sanità italiana costa troppo ed è fuori controllo finisse, perché in Italia la sanità costa meno della media OCSE, costa meno della media dell'Europa 27 e costa drammaticamente meno di quello che non costi come incidenza sul PIL in Germania, in Francia, in UK e in Spagna. Quindi smettiamola di raccontare fandonie sui costi fuori controllo della sanità pubblica italiana, vediamola come quello che è, cioè un reale investimento, e creiamo le premesse perché possa esserci un'ottima sanità e a sostegno di un'ottima sanità un'industria che possa innovare e continuare a creare benessere per i pazienti e benessere per la società.
Rispetto alla nuova normativa che dal 1 di gennaio è entrata in vigore, che prevede e obbliga le pubbliche amministrazioni a saldare entro 30 giorni, voi avete notato dei miglioramenti nei nuovi contratti sottoscritti o troppo presto?
No, in realtà per il settore sanità i giorni non sono 30 ma sono 60 e andrebbe comunque,
andrebbe da Dio, diciamo così, visto sì, che visto i tempi.
Il problema è questo, che ovviamente non abbiamo ancora la controprova, perché questo potremmo cominciare a vederlo a fine marzo, se effettivamente le amministrazioni rispettano. Su questo chiariamo una cosa, anzitutto era un atto dovuto, cioè il tempo limite per il recepimento della normativa europea era il 16 marzo, il governo si è limitato ad anticipare di 2 mesi e mezzo il recepimento della normativa. Dopodiché è un obbligo che esisteva già, quello di pagare. Io sono moderatamente pessimista sul fatto che questo recepimento è soltanto un segnale di buona volontà, ma che poi sortisca effetti significativi o qualche dubbio, per una serie di motivi. Il primo è che tutto sommato un'amministrazione può anche decidere: io non pago, prima o poi qualcuno pagherà anche gli interessi. Il secondo è che poi ci sarà sempre lo strumento del ricatto: ti pago il capitale se tu mi fai un abbuono sugli interessi, è una storia che viviamo da sempre. L'altro motivo è che al limite, qualora anche ci fosse un atteggiamento virtuoso sul pagamento delle fatture dal 1 gennaio, se però questo si accompagna a un blocco totale dei pagamenti pregressi, non cambia nulla. Cioè, se noi siamo pagati bene sul futuro e quel 300 giorni rimangono congelati, 300 sono, 300 restano. Quindi, vuol dire, i rischi che questo resti semplicemente un gesto simbolico, ma che non si traduca in un effettivo miglioramento, se non c'è una volontà politica di migliorare, sono molto alti.
Io le farei un paio di ultime domande che riguardano però più la zona del distretto più importante, appunto il distretto mirandolese, duramente colpito dai terremoti di maggio. Com'è lì la situazione adesso? Noi abbiamo sentito e sentiremo alcuni brani di un'intervista a Caleffi dell'Aries, però sono tante le imprese.
Sì, le imprese sono tante, sono un centinaio. Devo dire una cosa, che considerando quello che è stato il livello del disastro, dei due terremoti, soprattutto quello del 29, che ha proprio avuto l'epicentro nel cuore del distretto biomedicale, come avevo da subito preventivato, il nostro settore si sarebbe ripreso e il nostro settore si è ripreso. Ovviamente questo non può valere per tutte 100 le aziende, non sto dicendo che la ripresa sia al 100%, però la ripresa c'è e per molte aziende ormai è già consolidata, cioè molte aziende hanno ricominciato a produrre già in agosto, settembre, produrre praticamente a regime, quindi direi che oggi come oggi non possiamo dire che il problema del terremoto sia alle spalle, ma che sicuramente siamo avviati ad una ripresa totale, siamo già a una fase di ripresa molto avanzata. Ripeto, non mi stupisce, conoscendo il settore, conoscendo la passione che in quel territorio c'è per questo gioiello del biomedicale, ero sicuro che la cosa sarebbe andata in questi termini. Oggi il problema vero sono le conseguenze della spending review. Se non riusciamo, come associazione industriale stiamo cercando di fare, di contrastare in tutti i modi gli effetti perversi di queste manovre, il rischio che il vero terremoto siano le manovre di spending review è molto molto alto.
E tornando, anzi restando sul terremoto, quindi quello che ha fatto la regione o comunque le varie normative emesse in questi mesi per appunto rilanciare o tentare di ricostruire il territorio e le imprese, dal vostro punto di vista le imprese sono stati utili o hanno aumentato la burocrazia e quindi reso difficile l'accesso ai contributi?
Allora, io vorrei poi evitare anche dei luoghi comuni, che in un sistema di rimborsi ci debba essere anche una componente burocratica per evitare abusi e per evitare, è inevitabile. Credo che la regione si sia mossa in tempi, come anche la protezione civile devo dire, in tempi estremamente rapidi, con grande efficacia, è sotto gli occhi di tutti ed è innegabile. Il sistema, diciamo, dei rimborsi è stato messo in piedi, è stato creato anche un bridge con il sistema bancario che ha consentito di far fronte alle emergenze più immediate. Sono convinto che nel corso di alcuni mesi le somme stanziate arriveranno a buon fine, e arrivino a buon fine appunto è necessario che ci sia una trasparenza e una garanzia di correttezza nel sistema delle richieste di rimborsi e di rimborsi. Da questo punto di vista invece sono abbastanza ottimista.
Rimondi, io la ringrazio e ci risentiremo in futuro.
Grazie dell'attenzione, ci sentiremo.
Grazie, arrivederci.